Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Per una nuova puntata di Big Mag, il meglio delle produzioni, interviste, testimonianze raccolte, gli approfondimenti di questa settimana su Controradio. La tregua in extremis USA-Iran allo scadere dell'ultimatum lanciato da Trump, ma Israele sfida l'accordo e devasta il Libano. La condanna dell'ONU, l'indignazione e la rabbia che si manifestano in iniziative anche sul territorio fiorentino da parte della comunità iraniana e delle realtà pacifiste. Nel pomeriggio di venerdì alle 18, presidio contro la guerra e riarmo in piazza Sant'Ambrogio, promosso da Casa dei Diritti dei Popoli, con numerose collaborazioni, fra cui il coordinamento No Riarmo di Firenze e statunitensi contro la guerra. Sentiamo John Gilbert.
Questa iniziativa a Firenze è in continuità con quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Cioè, ricordiamo che quando Trump ha fatto questa minaccia che la notte di martedì, mercoledì avrebbe distrutto una civiltà intera che non avrebbe mai potuto riprendersi, già mercoledì per il giorno dopo è stato indetto una giornata di mobilitazione di emergenza nazionale in decine e decine di città negli Stati Uniti, che poi sono continuate anche ieri e anche a Firenze, dovevamo alzare la voce. Abbiamo sentito i nostri amici iraniani, ho pensato di confluire nel presidio di venerdì, che fanno ogni venerdì il collettivo No Riarmo a Firenze. E quello che ha detto Trump è proprio la definizione del terrorismo, no? Cioè cercare di raggiungere fini politici attraverso la violenza o le minacce di violenza rivolte ai civili. Cioè Trump ormai è diventato il terrorista più grande del pianeta e per noi è mortificante come cittadini statunitensi, comunque non abbiamo mai smesso di mobilitarci contro di lui. Ricordiamo il No Kings giugno scorso, con più di 5 milioni di persone, che sta distruggendo lo stato di diritto negli Stati Uniti, sta mettendo a terra l'economia statunitense e sta facendo la stessa cosa a livello internazionale. C'è un dissenso anche tra le forze armate negli Stati Uniti.
I know.
ospite nei nostri studi questa settimana il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che è intervenuto anche sull'informativa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Parlamento dopo la crisi aperta dal no al referendum e nel contesto complesso a livello internazionale. Dure le parole del presidente Giani sull'azione di governo. Ascoltiamo un breve estratto del suo intervento che trovate in versione integrale anche video su controradio.it.
Ma indubbiamente un governo in questo momento che ha a cuore i cittadini, ad esempio sulle accise, altro che balletto 15 giorni, non 15 giorni, vediamo in Spagna, quando si vuole si pongono dei rimedi agendo sulla leva fiscale e sull'imposizione dei prodotti petroliferi che tengono più equilibrati. Il costo di un diesel che ormai alla pompa costa più di 2.200 e contemporaneamente di un costo generale sui prodotti industriali, sulla produzione industriale che deve essere alleggerita proprio attraverso misure del governo che non vedo. È già stato molto traumatizzato dal referendum, ma oggi il governo Meloni ha perso una ministra a cui la Meloni dava tantissima fiducia, poi salvo scoprire che era il male assoluto e quindi gli ha dovuto far chiedere di dimettersi non solo lei personalmente ma anche dal presidente La Russa. Vi era una figura chiave come la capo di gabinetto del Ministero della Grazia e Giustizia che in tempo di referendum parlava di plotoni di esecuzione verso i magistrati. Vi è un sottosegretario che si trovava ad essere compartecipe di società con figure attenzionate dall'autorità anticorruzione. Naturalmente tutte queste contraddizioni sono venuti fuori, hanno dovuto tutti dimettersi e quindi c'è stato già un cataclisma nel contesto del governo e della maggioranza che sostiene la Premier Meloni. E quindi l'impasto di governo nessuna intenzione, ma di fatto per alcuni versi l'hanno già fatto e vedo una situazione interna di grande precarietà.
Fischietti e Bella Ciao hanno accompagnato il corteo Rifredi antifascista di giovedì scorso a Firenze per ribadire contrarietà alla presenza in città di una sede del partito di Roberto Vannacci. La manifestazione, partita da Via Mariti passando da Piazza Dalmazia e altri luoghi simbolici del quartiere 5, ha sfiorato Piazza Tanucci. Proprio una volta arrivati a circa 100 metri dalla sede di Futuro Nazionale, le persone hanno iniziato a utilizzare i fischietti al grido di "Siamo tutti antifascisti". Durante il percorso c'è stato un omaggio anche alla pietra d'inciampo installata per Concezio Ceri, vittima della persecuzione nazifascista. La manifestazione è contro l'idea che si debba odiare per fare politica, ha ribadito dal corteo Bernardo Marasco, segretario generale della CGIL di Firenze.
Non è un problema di dialettica democratica, è un problema che chi si sta organizzando in questa maniera sta costruendo esattamente una cultura di chi va a cercare le persone. Quindi è la violenza implicita nel messaggio che noi denunciamo. È ovvio che in una democrazia tutti possono esprimere il loro parere, ma se il messaggio che deve essere dato è contro qualcuno, la città dimostra nella sua civiltà il fatto che questo è inaccettabile. Le manifestazioni nascono dal quartiere in maniera spontanea, sono manifestazioni che, ripeto, non sono contro qualcuno, ma sono manifestazioni che danno il senso di cosa questa città sa ospitare e qual è il profilo di questa città. Quindi reagisce a un'idea di propaganda che venga fatta sulle spalle di un diverso, sulle spalle di qualcuno che appunto porta il peso del capo espiatorio. Questa modalità, diciamo, violenta, di linguaggio violento della politica a noi non ci riguarda, non passa, e la gente in piazza dimostra che Firenze risolve i problemi in un'altra maniera. So nice. I
Il futuro di Instabile al Varlungo e il ritiro dell'ordine di smontaggio del tendone, ma anche la grande mobilitazione cittadina online e le richieste all'amministrazione fiorentina per sostenere questi spazi culturali in città sono stati i temi al centro della puntata di mercoledì scorso di Dillo a Controradio, da dove una delle fondatrici di Instabile, Natalia Bavar, aveva lanciato proprio un appello e denunciato la situazione. Sentiamo dunque da lei gli aggiornamenti e le prospettive.
A questo punto il tendone è stato rimosso perché appunto è legittimo nella temporaneità di 6 mesi e quindi quello che ci veniva imputato di tecnicismi che non fossero a norma riguardava le strutture fisse e non le strutture temporanee. Quindi entro il 5 aprile, ma come da permesso che noi avevamo chiesto per il montaggio ad ottobre, è stato smontato lo sciapitò e adesso noi ci prepariamo per la stagione estiva con il bistro all'aperto, il palco all'aperto, come tutti conoscono, una programmazione estiva all'aperto. Mentre poi rimonteremo la tenda ad ottobre per la stagione invernale, quindi per ora è questa ciclicità. Quindi vengo al punto di adesso. Quello che noi abbiamo chiesto in questo talk, in questo incontro con l'amministrazione e quello che chiediamo da oggi in poi e che è emerso anche da tutte le altre realtà culturali e sociali che hanno partecipato, ma anche chi non ha partecipato in presenza, è il fatto di riconoscere il valore necessario di spazi come questi e quindi di provare a creare dei tavoli di progettazione, degli incontri più continuativi per risolvere le criticità che ci sono, perché comunque ora noi abbiamo risolto il primo scalino, cioè il fatto di poter stare montati in questa forma, ma non abbiamo risolto i problemi economici o tutto quello che di difficoltà hanno questi posti.
A Firenze dal 2 aprile è tornata la ZTL notturna estiva del centro fino al 3 ottobre prossimo. Comitati e residenti chiedono più tutele e in vista dell'estate il comune promette più controlli e una nuova segnaletica orizzontale. Di tutto questo si è occupato per TIF Andrea Montigiani. Ascoltiamo il servizio che trovate anche sui canali crossmediali di TIF Media.
La vita non può essere condizionata a fare le corse per non prendere la multa sotto casa.
A Firenze torna la ZTL estiva notturna dal 2 aprile scorso al 3 ottobre, dal giovedì al sabato, dalle 23 alle 3 del giorno dopo. Non si può accedere liberamente in centro nelle zone A, B e O, in cui è già attiva la ZTL diurna fino alle 20 e, solo per questo periodo, anche nei settori G e F, salvo veicoli autorizzati e residenti con permesso.
Siamo costretti a pagare per acquisire il permesso per tornare a casa nostra dopo le 23.
Da tempo i comitati del centro storico chiedono all'amministrazione di poter estendere il provvedimento H24. Poi ci sono quelle dei singoli quartieri, come per esempio quello di San Nicolò, che chiedeva che tutto il parcheggio a rotazione di Piazza Poggi diventasse promiscuo, ovvero gratuito per i residenti e a pagamento per i non residenti, e che è stato accontentato solo a metà.
Entro 45 giorni metà del parcheggio di Piazza Poggi sarà promiscuo e abbiamo spiegato che metà non inibisce, diciamo, il parcheggio per chi viene da fuori e continua ad essere un problema per i residenti.
Diversamente dai residenti del comitato Canneto Le Coste, zona vicino a San Nicolò e Ponte Vecchio, che aspettano l'attivazione del varco telematico in via dei Bastioni.
Sono 20 anni e l'abbiamo chiesta, ancora non ce l'hanno messa. Ci sono i lavori in via dei Bastioni e per non gravare tanto sulla viabilità ancora non fanno partire i lavori. Chi passa da lì può entrare benissimo sia qui in San Niccolò che su da via dei Bastioni e girare giù in Costa San Giorgio.
In vista dell'estate però il comune prova a rispondere alle richieste dei comitati con alcune mosse.
I parcheggi del centro storico saranno colorati di giallo e con accanto la scritta residenti per tutelare il più possibile il diritto al parcheggio di chi vive in centro. Uno strumento che mettiamo in campo assieme ai bus notturni e parcheggi di struttura, più di 4.000 posti intorno al centro storico dove lasciare la macchina e andare a vivere il centro senza affogarlo di auto.
Tutto ciò basterà?
E adesso il consueto appuntamento letterario. Questa settimana si parla di Firenze, di San Frediano, ma anche di malattia nel libro che ci presenta Raffaele Palumbo.
È appena uscito il libro La tempesta imperfetta. L'autore è Mirko Ruffilli, il presidente del quartiere 1 di Firenze, che racconta la sua storia, la storia di un ragazzo di San Frediano che è diventato poi presidente di quartiere, la vita di strada degli anni 80, il riscatto e poi la sua malattia, che è in qualche modo l'asse portante di una storia molto personale e insieme straordinariamente universale. Su La tempesta imperfetta abbiamo intervistato Mirko Ruffilli, ascoltiamolo.
Il libro parla, è stata l'occasione per cui dalla malattia che ho avuto un anno e mezzo fa, è stata l'occasione per rifare un po' il punto anche su tutto quello che ho vissuto, quello che è stata la mia vita. Insomma, diciamo che il libro parla alla fine della malattia, ma anche di un modo di usare la malattia per poi fare un resoconto e anche cercare di migliorare quello che magari ognuno di noi affronta.
Però parla tanto della tua città, parla tanto di Firenze, parla tanto del tuo rione, del tuo quartiere e della tua vita che si svolge lì.
Parla tanto di me bambino in giro per il mio rione, in giro per Santo Spirito, per San Friano, parla tanto di come quella Firenze sia cambiata e di come era una Firenze bellissima e anche unica, e che magari lì per lì non ci rendevamo conto neanche di passare, di vivere un momento incredibile che poi sarebbe rimasto nella storia. Però ecco, parlo anche di piccole realtà come, non lo so, il campanello a corda della nonna, il suo panierino che scendeva dalla finestra per farmi andare a comprare il gelato con Santo Spirito, insomma, quindi piccoli ricordi di ragazzino e anche tutto quello che poi però un rione popolare ti lascia addosso.
Un ragazzo di San Frediano diventato presidente del quartiere, ma per voi che significava attraversare il ponte alla Carraia?
Per noi voleva dire andare in centro. Il centro era di là dal ponte, non era Santo Spirito o San Frediano, diciamo, ecco. Quindi attraversare il ponte era un po', la mamma ti diceva dai, vestiamoci che andiamo in centro, ecco, e quindi attraversare il ponte alla Carraia voleva dire andare in un'altra città, in una città più sfavillante, più luccicante, più, forse più pulita, più bella per alcuni. Per me invece la bellezza invece era nelle strade del rione, nell'odore del pane fresco, ma anche nel vedere i nostri senza tetto che conoscevamo per nome e cognome, insomma, ecco. Quindi la bellezza per me della mia città era il mio rione.
Il rione era una famiglia allargata, però non è tutto bello nei nostri ricordi. Poi alla fine erano anni anche difficili per quel rione.
Sì, guarda, io mi trovo spesso oggi con il ruolo che ho a parlare di come a volte nostalgicamente si dice ah, com'era bella Firenze, però devo dire che in realtà non era così bella e così accogliente per chi non aveva gli strumenti e mezzi per vivere meglio, cioè nel senso che io mi ricordo tantissima eroina, tantissime famiglie distrutte, famiglie che rincorrevano la fine del mese, non avevano il riscaldamento in casa, quindi non erano dei rioni, come dire, in cui si viveva benissimo. Quindi in realtà a volte i nostri ricordi sono belli perché legati anche a quello che vivevamo noi. Io non rinnego niente e non sono a dire ah, com'era brutta la città. Era bellissima secondo me, ma con tante criticità che oggi a volte ci scordiamo e ci dimentichiamo. Devo dire che il livello sociale oggi si è alzato e quindi ecco, diciamo, le difficoltà che avevamo all'epoca però ci rendevano una comunità vera nelle difficoltà. Oggi magari stiamo meglio socialmente, ma ci siamo distanziati come comunità.
Però stiamo parlando di botteghe, di piazze, di personaggi indimenticabili, della strada che era la grande maestra di vita ed era il luogo di crescita. Nel libro c'è nostalgia, c'è tanta ironia, ma soprattutto c'è, come dire, la scrittura come cura di sé, per riprendere il titolo di un libro di Duccio Demetrio, La morte di tuo padre, la malattia. Scrivi per curare anche gli altri?
Allora, non lo so, non ho questa presunzione di curare gli altri con quello che ho scritto, ti devo dire la verità. Cioè, ho scritto perché io dovevo curarmi, nel senso che è stato uno sfogo, è stato un po' un mettere nero su bianco quello che avevo vissuto, e poi spero che possa aiutare e servire a qualcuno come spunto e come riflessione su quello che è affrontare una malattia, perché come ho visto in questi mesi, in questi periodi da quando sono stato malato, ho capito che solo fra malattia malati a volte ci capiamo e ci comprendiamo, perché è davvero difficile comprendersi quando non abbiamo vissuto e attraversato una malattia mortale così. Allora forse spero che possa in qualche maniera aiutare e dare spunto a qualcuno, però ecco, non ho la presunzione di questo, ho soltanto avuto il desiderio soltanto di il desiderio, che poi è venuto molto naturale, devo dire la verità, cioè ho sempre scritto in vita mia, prima scrivevo canzoni, ho scritto per tanti anni, quindi l'idea è stata quella proprio di sfogare un pensiero, un sentimento che potesse in qualche maniera rimanere nel subbianco. Devo dire che poi mi ha aiutato a me a curarmi, se poi riuscirà a dare spunto a qualcuno ne sono più che felice, come a me ha dato spunto tantissime persone che ho incontrato in questo periodo.
Quest'oggi abbiamo parlato del libro La tempesta imperfetta di Mirko Ruffilli.
È tutto con questa puntata di Big Mag, ci sentiamo la prossima settimana. Riascoltabili tutte le edizioni su controradio.it. dalla redazione l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.